Mi piacerebbe veramente tanto che si potesse riuscire in qualche modo ad istituire un qualcosa che non deve essere qualcosa di enorme, ma che possa dare una mano a questi ragazzi che vogliono tentare il professionismo. È una cosa molto complicata, ma ci sono i mezzi finanziari, ATP e ITF li hanno, ma ci vuole la volontà vera di andare a fondo a questo problema per piano piano cercare di costruire qualcosa che renda meno traumatica questa cosa per tanti ragazzi che ne subiscono le conseguenze in maniera fin troppo pesante.
La voce di Claudio Mezzadri, campione di tennis locarnese, arrivato al 26esimo posto nella classifica dei giocatori professionisti nel 1987 come singolarista e l'anno seguente alla posizione 23 come giocatore di doppio. Una voce e un nome noti ancora oggi per gli appassionati di tennis svizzeri e non solo. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri luoghi in questa puntata si occuperà di oblio e dei dimenticati e cercheremo anche di capire come evitare, se sia possibile, come evitare, dicevo, di essere dimenticati. Lo faremo anche con Claudio Mezzadri, prendendo spunto da un libro di un ex tennista irlandese, Conor Nyland, che con il suo Quasi farcela, pubblicato da Mondadori, racconta la vita dei tennisti professionisti oltre la centesima posizione nella classifica mondiale. Inoltre il 24 marzo di 50 anni fa anche l'Argentina conosceva la dittatura militare. La presidente Isabel de Perón fu deposta e sostituita da una giunta guidata dal generale Jorge Videla. Le atrocità dell'esercito sono note e documentate, ma molto lavoro resta ancora da fare per arrivare alla verità, sebbene sembrino scongiurati i tentativi di dimenticare quella parte di storia. Il sistema giudiziario, la politica, gli storici ci provano, sebbene a fasi alterne. Ne parleremo con un sociologo argentino nato in Italia da genitori scappati dal regime. Nicolás Rapetti è stato capo gabinetto e sottosegretario per i diritti umani tra il 2019 e il 2023 durante il governo di Alberto Fernandez. Il suo saggio appena arrivato nelle librerie si intitola Né oblio né perdono ed è pubblicato dalla Terza.
Altri luoghi.
Ma prima ci occupiamo da un'altra prospettiva di realtà che erano quotidianamente su tutti gli organi di informazione. La guerra in Medio Oriente e la posizione statunitense su quanto avviene nella regione del Golfo non aiutano a ricordare altri conflitti in corso. Nelle cosiddette brevi di cronaca sono finite oramai la guerra in Ucraina, la situazione a Gaza e in Libano, il conflitto tra Pakistan e Afghanistan, solo per citare alcuni teatri di guerra. Ho raggiunto a Gerusalemme padre Ibrahim Faltas della custodia di Terra Santa, ovvero del gruppo di francescani che si occupa di preservare alcuni luoghi sacri in Israele come il Santo Sepolcro. È stato vicario e ora dirige le 18 scuole della custodia disseminate in Medio Oriente.
Sempre abbiamo gridato, abbiamo chiesto di tornare al dialogo, l'unica via per risolvere tutti questi problemi, ma purtroppo loro vogliono sempre la vendetta, la guerra, la violenza e non risolveranno mai i problemi con questo modo, solo il dialogo. E questo abbiamo imparato anche nella nostra vita, che tramite il dialogo abbiamo risolto tantissimi problemi, ma con la violenza non si risolve mai i problemi e quello che stanno facendo veramente solo violenza, vendetta, odio.
Viene ricordato nella regione per avere risolto con il dialogo e il confronto l'assedio della Basilica della Natività a Betlemme nel 2002. Decine e decine di palestinesi armati si erano rifugiati nella basilica che rimase sotto assedio dell'esercito israeliano dal 2 aprile al 10 maggio. Anche i luoghi da voi custoditi in Israele sono stati interessati dai bombardamenti in questi giorni.
Prima di tutto sono caduti anche nelle nostre scuole. La nostra scuola elementare della Terra Santa, della custodia di Terra Santa, è caduto anche pezzi di missile, ma pezzi grandi, e veramente grazie a Dio non c'era nessuno e i bambini, come sapete, dal 28 di febbraio che sono a casa, potevano veramente danneggiare molto questi pezzi che sono caduti. E poi è caduto anche un altro pezzo grosso, grosso, al campo dei pastori, anche un luogo santo, proprio dentro il luogo santo, e lì a Betlemme. E poi è caduto anche sul convento dei greci ortodossi, su una stanza di un vescovo a 92 anni. Potete immaginare il spavento di quel vescovo poveretto con questa età, e lì anche ha danneggiato moltissimo. C'è il pericolo dappertutto, c'è anche alla moschea, sono caduti pezzi. Dicono che in tutta Gerusalemme, in tutta la città vecchia di Gerusalemme, più di 300 pezzi sono caduti di questi missili che veramente quasi tutto il giorno nel cielo di Gerusalemme, di Tel Aviv, della Galilea, dappertutto.
Le scuole sono state chiuse il 28 febbraio, quando è cominciata l'offensiva sull'Iran. Come voi e la popolazione vivete questa situazione?
Noi religiosi stiamo cercando del tutto di aiutare questa gente, e stiamo facendo del tutto, e veramente non è facile. C'è il rischio, ogni minuto c'è il rischio, per noi anche per la gente. La popolazione sono disperati, la gente ormai non vogliono rimanere più qua, soprattutto cristiani, tantissimi cristiani sono andati via. Da Betlemme quasi più di 200 famiglie sono andati via, parliamo di più di 700 persone. Anche qui tutti hanno paura. E vediamo ogni giorno, ieri notte un missile vicino a Tel Aviv ha fatto tanti danni, anche ammazzato due persone anziane, hanno più di 70 anni, ammazzato due, e tantissimi feriti, e tantissimi, non potete immaginare il rumore e la paura della gente quando sentono la sirena, quando sentono questi rumori che fanno questi missili. È molto molto difficile, un momento veramente molto molto difficile, più di tutte le altre guerre. Io sono qui da quasi 37 anni, mai ho sentito questo, mai ho visto una situazione del genere. E veramente la situazione è drammatica, nessuno può immaginare, nessuno può pensare come viviamo questi giorni. E poi non sono giorni, pochi giorni, 18 giorni fino adesso di questa maledetta guerra, e poi noi viviamo anche un'altra guerra da 2 anni e mezzo, la guerra di Gaza, anche dalla Cisgiordania, dappertutto. Quasi da 2 anni e mezzo stiamo vivendo malissimo, malissimo.
Non ha l'impressione, padre Ibrahim, che la sua realtà e quella di Gaza, che ha appena citato, siano dimenticate dall'opinione pubblica internazionale?
E veramente questo è il problema. Nessuno parla di Gaza, nonostante la gente muore di fame, di sete, di freddo, e vivono malissimo di mancanza di cura e mancanza di medicina, e stanno malissimo la gente lì a Gaza. Puoi immaginare anche la gente, soprattutto i bambini che ci sono adesso, quasi più di 20.000 bambini malati, hanno bisogno di cure. Hanno detto che apriranno oggi il falco di Rafah, e speriamo che aprano per far uscire questi bambini che veramente hanno bisogno di cura. La situazione a Gaza è terribile, anche nella Cisgiordania è terribile, ma nessuno parla di questo. Ormai dimenticata Gaza, dimenticata la Cisgiordania, dimenticato tutto. E poi anche la situazione in Libano. In Libano più di 1 milione di persone sfollate, senza tetto, senza niente, anche con questo freddo. E oggi arriva anche la pioggia dappertutto. Dove va questa gente? Che Gaza, che in Libano, che anche tantissimi nella Cisgiordania, nemmeno hanno anche tetto, sono per le strade. È una situazione terribile, terribile.
La comunità cattolica sta attraversando la Quaresima, che precede la Settimana Santa e le celebrazioni pasquali. Come affrontate da religiosi e con la vostra comunità, come affrontate, dicevo, questo periodo in Terra Santa?
Anche i luoghi santi, tutti i luoghi santi chiusi qua dal 28 di febbraio, da quando è cominciata la guerra con l'Iran, potete immaginare, questa è la prima volta nella storia che anche il Santo Sepolcro è chiuso tutto questo tempo, ma soprattutto nel tempo della Quaresima, un tempo forte per i cristiani, e il Santo Sepolcro in questo tempo c'è la preghiera giorno e notte, tutti i giorni in questo tempo, con tutti i riti ortodossi, i latini, tutti insieme, tutti. Questo tempo per loro molto importante, è chiuso il Santo Sepolcro. È stata anche chiusa la moschea dell'Aqsa, nonostante tutto il tempo di Ramadan, è stata soltanto la prima settimana di Ramadan aperta, poi chiusa, e chiusa anche nell'ultimo venerdì di Ramadan, nella notte molto importante anche per i musulmani, che si chiama Lailat al-Qadr, e adesso domani. E deve essere la festa di Ramadan, anche tantissimi andavano alla moschea e chiusa, e il muro del pianto anche chiuso dal 28 di febbraio. E noi speriamo che almeno la settimana santa possiamo arrivare al Santo Sepolcro a celebrare, anche non saranno tante persone, un numero ridotto, saremo 50 anche di meno. Ma l'importante è che andiamo lì a celebrare la Settimana Santa dentro il Santo Sepolcro. È quello che stiamo lavorando, stiamo parlando con la polizia per avere questo permesso almeno per la Settimana Santa.
Era il francescano padre Ibrahim Faltas, che è stato fino all'anno scorso vicario della custodia di Terra Santa e ora è direttore delle scuole della custodia. L'intervista è stata raccolta mercoledì.
È veramente che speriamo al più presto possibile che finisca questa guerra, che sarà l'ultima guerra in questa zona, in Terra Santa, che da 70 anni non ha visto la pace, e chiediamo di tutti i potenti del mondo di intervenire, di fare qualsiasi cosa per realizzare la pace qui in Terra Santa, perché senza la pace in Terra Santa non sarà mai pace in tutto il mondo.
On a distant planet, that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. Every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? To see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life. If you became another's wife, with every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you.
a lonely mile in the moonlight. 4 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you.
Altri luoghi.
Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el...
È il 24 marzo 1976, la Radio Nazionale Argentina annuncia che una giunta militare ha assunto il potere. Sono vietati assembramenti e viene imposto il rispetto di tutti gli ordini emessi dai militari.
Firmato Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general dell'esercito. Emilio Eduardo Macera, almirante, comandante general della Armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea.
L'esercito resterà al potere 8 anni, nei quali i diritti umani saranno semplicemente soppressi. Quella dittatura sarà ricordata per i circa 30.000 desaparecidos, oppositori al regime, simpatizzanti dei diversi partiti politici messi fuori legge o semplici cittadini sospettati di azioni contro l'esercito, spariti nel nulla dopo essere stati sequestrati dai militari. Oppure per i bambini sottratti alle famiglie dei dissidenti e assegnati a sostenitori del regime o a famiglie di militari. Non esiste un elenco delle nuove identità. 50 anni dopo i fatti si cerca ancora di ricostruire questa dolorosa vicenda. Infine le madri di Plaza de Mayo, che con la loro protesta silenziosa davanti al palazzo presidenziale a Buenos Aires non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia per i loro congiunti.
Altri luoghi.
Ma 50 anni dopo, l'Argentina ha fatto i conti con il passato o questo passaggio verso la verità storica e giudiziaria fatica a essere accettata? Insomma, meglio capire davvero cosa sia successo in quegli anni, anche a mezzo secolo di distanza, o si preferisce dimenticare? Nicolas Rapetti ha appena pubblicato in italiano per La Terza il saggio «Né oblio né perdono», capo di gabinetto e sottosegretario per i diritti umani nel governo di Alberto Fernandez tra il 2019 e il 2023, Rapetti si è occupato in prima persona del dossier Golpe e delle sue conseguenze.
Sono convinto del fatto che l'Argentina sia un modello di resa dei conti col passato esemplare, nel senso che è forse l'unica esperienza al mondo, quella più forte, in cui i processi ai responsabili sono andati così in profondità e sono durati così tanto, diciamo. La durata può essere letta in due modi. Una delle responsabilità, uno dei problemi, dei motivi per il quale noi stiamo ancora facendo i processi è dovuta senz'altro al fatto che ci sono stati molti anni di impunità. Quando è finita la dittatura, il governo Alfonsin ha fatto i primi passi formando prima la Commissione Verità, la prima Commissione Verità al mondo, poi dando via il processo al juicio alla Juntas, il processo ai grandi comandanti. I processi hanno continuato, non hanno puntato soltanto come aveva previsto Alfonsin nel suo schema, che fosse cioè un processo più simile a quello che è successo a Nuremberg e quindi che colpisse soltanto le teste più visibili, diciamo. Questo era un po' il modello che aveva in mente Alfonsin, invece gli scappa un po' dalle mani e i processi, una volta finito il juicio alla Juntas, vanno avanti e quindi sia lui che il governo successivo di Menem decidono cercheranno di fermare questi processi. Alfonsina, attraverso due leggi che sono oggi ricordate come le leggi di impunità, che appunto mettono delle limitazioni a questi processi, e poi Menem, attraverso degli indulti, perdonano un po' quelli che erano sotto processo o erano già stati condannati.
Dal suo punto di vista, come si è svolto questo processo di riparazione? La propria storia personale si confonde spesso con la storia della nazione, la storia dei diritti umani negati. Nicolas Rapetti.
Io sono nato in Italia, a Torino, più precisamente nel 78, perché i miei genitori sono riusciti a scappare dalla dittatura, sono arrivati in Italia e loro militavano in un partito chiamato Partito Rivoluzionario dei Lavoratori, che a un certo punto, quando vede che la situazione in Argentina era insostenibile, si dà una politica per portare fuori i propri militanti, per proteggerli e quindi farli uscire dall'Argentina. E in Italia si conformano delle scuole di discussione, di dibattito politico sulla sconfitta. Questo partito dice, dobbiamo un po' discutere sui perché di questa sconfitta politica fortissima. Una di queste scuole era Naviante, in provincia di Cuneo, e i miei genitori arrivano lì. Io sono nato appunto in questo contesto a Torino e poi sono andato e tornato dall'Italia e dall'Argentina diverse volte. Ho fatto le superiori a Cuneo, in provincia di Cuneo, e poi sono tornato in Argentina nel 99. E lì ho cominciato un avvicinamento, diciamo, alla mia storia, e quindi ho cominciato ad avvicinarmi a questo movimento di diritti umani. Ho cominciato un po' a studiare anche la storia argentina, a capire un po' perché io ero nato in Italia, perché ero andato e venuto tante volte, eccetera eccetera, e avevo anche l'intenzione e la voglia di fare politica, no? In quel momento quindi sono entrato a Hijos, che è un'organizzazione per i diritti umani che riunisce i figli dei desaparecidos, degli esiliati, dei prigionieri politici, delle vittime, diciamo, di questa dittatura. Nel 2003, quando vince le elezioni Néstor Kirchner, lui comincia a avvicinarsi alle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, mette come politiche, come uno dei nuclei delle sue politiche, la questione dei diritti umani, dà via i processi. Lui prima di tutto cambia la Corte Suprema di Giustizia, che aveva subito un processo di delegittimazione popolare, era molto molto screditata, rinnova questa Corte Suprema di Giustizia, chiama delle persone completamente probe, diciamo, con le quali lui non aveva nessun rapporto personale, stabilisce un metodo di selezione di questa Corte Suprema di Giustizia profondamente democratico, con quasi nulla partecipazione da parte del potere esecutivo, e comincia a disfare questo manto, questo velo di impunità che si era costruito negli anni precedenti.
Non deve essere stato semplice. Come si è usciti da questo percorso che sembrava segnato verso l'impunità generalizzata?
Una delle sue caratteristiche è stata la vicinanza che lui ha stabilito con le organizzazioni per la difesa dei diritti umani. Quindi molti di noi che in quel momento facevamo politica, come dicevo, un po' ai margini della politica partitica, perché comunque la politica negli anni 90 c'è stato un processo neoliberista in mano al presidente Carlos Menem, che ha un po' minato la credibilità da parte della popolazione nella politica. Molta gente si è allontanata dalla politica partitica, soprattutto perché Carlos Menem era un rappresentante del peronismo che fino ad allora aveva sempre avuto delle linee d'azione molto chiare in quanto a giustizia sociale. Le proprie bandiere, diciamo, non avevano niente a che vedere col programma neoliberista che ha messo in atto Carlos Menem. Quindi questo ha provocato l'allontanarsi di molti, soprattutto giovani, eccetera, dalla politica partitica. Quindi per questo motivo noi non facevamo politica in quel momento vicino ai partiti, no? Era, diciamo, quasi una parolaccia. Néstor Kirchner un po' ci avvicina, e lui, sempre dentro il peronismo, rappresenta un po' un ritorno alle origini del peronismo, e soprattutto in materia di diritti umani lui stabilisce delle direttrici d'azione molto chiare. Quindi molti di noi ci siamo avvicinati, chi prima chi dopo, a questo grande spazio politico. Come arrivo io ad essere sottosegretario per i diritti umani? Diciamo, dopo Kirchner vince le elezioni Cristina Fernández de Kirchner, lei sta al potere per due mandati consecutivi, approfondendo anche lei le politiche in materia di diritti umani, e nel 2015 lei perde le elezioni e vince Mauricio Macri, che si ferma 4 anni al potere. Comincia, secondo noi, un po' il momento in cui cambiano, c'è una rottura in questo progresso, diciamo, delle politiche in materia di memoria, verità e giustizia, ma anche nelle narratives ufficiali intorno a quello che era successo nell'ultima dittatura militare, no? Lui comunque è un disastro dal punto di vista economico, il suo governo, e dopo di lui vince Alberto Fernández in un'alleanza con i settori di Cristina Fernández de Kirchner, dove mi trovavo io. Il segretariato per i diritti umani è affidato a Horacio Pietragala, che è un nipote restituito dalle Abuelas de Plaza de Mayo. E lui mi ha chiamato per lavorare con lui come sottosegretario, capo di gabinetto di questo segretariato. Quindi è così che, diciamo, sono arrivato ad occupare quel posto. Risponde un po' a questa vicinanza che si è stabilita, questo rapporto di, io lo chiamo, affinità elettiva tra le organizzazioni dei diritti umani e uno spazio politico che ha preso tutte le bandiere, diciamo, delle organizzazioni per i diritti umani e le ha trasformate piano piano in politiche statali efficaci.
Se io fuera Maradona, viviría como él. Se io fuera Maradona, frente a cualquier portería. Se io fuera Maradona, nunca me equivocaría. Se io fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.
Galván había silbato del árbitro, ya se jugaban descuentos en la etapa complementaria, permanecía el empate.
La telecronaca della finale del Mondiale di calcio che si disputò in Argentina nel 1978 allo Stadio Monumentale di Buenos Aires. Sono di fronte il paese ospitante, l'Argentina, e i Paesi Bassi, che avevano perso la finale 4 anni prima contro la Germania occidentale, nazione che aveva ospitato la manifestazione. Vincerà l'Argentina 3-1 dopo i tempi supplementari. L'Argentina sembra avere la meglio durante tutto l'incontro, ma a pochi minuti dalla fine i Paesi Bassi pareggiano e a tempo scaduto colgono addirittura un palo con Resenbrink.
Pelotazo largo in profondità, se descuida il settore defensivo, Resenbrink, il palo milagroso, inmuneció il Monumental de River. Che opinaron Mario Alberto Kempes e Ramon Barreto di ese momento?
Lasciamo al nostro pubblico immaginare cosa sarebbe successo se l'Argentina avesse perso, torneo che invece verrà ricordato come il trionfo del generale Videla che guidava la giunta militare, ma anche ricordato come il mondiale della vergogna, segnato da doping, bugie, partite truccate e la repressione durissima dell'esercito.
La vita è una tombola, de noche y de día. La vita è una tombola. Y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola.
La giunta a tutti i costi cercava di evitare che all'estero si sapesse quello che stava succedendo in Argentina, al punto di fare una campagna pubblicitaria in cui si diceva agli argentini siamo diritti e siamo umani, no? Siamo diritti e umani, un po' prendendosi gioco delle denunce in materia di diritti umani che stavano facendo le organizzazioni in Argentina, ma soprattutto all'estero.
Il governo militare sarà travolto dalla sconfitta contro il Regno Unito per il controllo delle isole Falkland, territorio britannico che l'Argentina rivendica come proprio e che chiama Malvinas. Tornando al calcio, l'Argentina vincerà il mondiale disputato in Messico nel 1986. Il mondo intero ricorda la partita contro l'Inghilterra. Tra Buenos Aires e Londra non erano ancora state ristabilite relazioni diplomatiche. La sconfitta delle Falkland Malvinas, golpe o non golpe, bruciava ancora e Diego Armando Maradona sarà protagonista assoluto di quella competizione proprio contro l'Inghilterra e per la vittoria dei colori argentini.
Per fortuna è esistito in Argentina questo grande personaggio popolare che è stato Diego Maradona, che non solo è stato, e qui un parere puramente personale, non soltanto è stato il miglior giocatore che almeno io abbia mai visto giocare, ma è stato principalmente una persona molto compromessa con la realtà politica sociale argentina. Maradona è una persona, come tutti sanno, che veniva da un quartiere molto popolare, è cresciuto giocando per strada e non ha mai dimenticato queste proprie origini popolari. Ha sempre utilizzato il potere che aveva la sua voce per accompagnare le principali lotte politiche e sociali delle grandi vittime di questi modelli economici, non soltanto appoggiando le organizzazioni per la difesa dei diritti umani, ma anche i pensionati, anche ai lavoratori, a tutti i settori colpiti appunto da questi modelli economici.
Nicolas Rapetti, nel suo lavoro Né oblio né perdono, edizioni La Terza, lei ricorda l'impegno di Maradona per il ristabilimento della verità e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla storia recente argentina. Maradona riuscì a ottenere che la Federazione Calcistica Nazionale osservasse un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio del paese in occasione del 20° anniversario del colpo di Stato.
Nel 96 ha luogo, diciamo, un upgrade della marcia. Tutti gli anni del 24 marzo in Argentina si porta avanti una marcia che ricorda un po' questa dittatura, no? L'inizio della dittatura. Il 24 marzo è il giorno in cui i militari hanno dato il colpo di Stato nel 76. A partire dal 96 questa marcia comincia ad essere veramente molto molto massiccia e trasversale, no? Comincia a riempirsi di gente che, non soltanto da gente che è stata vittima diretta della dittatura, ma anche da partiti politici, sindacati, studenti, eccetera, eccetera. Questo è anche un gran merito che hanno avuto le organizzazioni per la difesa dei diritti umani in Argentina, che è stato quello di riuscire ad avere appunto un eco trasversale, cioè che la loro voce si sentisse e fosse accompagnata da diversi settori politici, sociali, non soltanto dalle vittime, no? Secondo me questo è uno degli aspetti più interessanti di questo movimento. E quindi nel 96, quando appunto Maradona fa questo atto, diversi analisti coincidono in mettere lì un puntino, perché la marcia dei 20 anni è stata veramente molto massiccia. Quindi sì, secondo me era importante fare menzione a questo, un po' anche per ricordare questo personaggio che appunto ha avuto un ruolo importantissimo, che spesso viene denigrato per questioni, se si vuole, superficiali della sua vita privata, però in realtà la cosa più scomoda di Maradona per i grandi gruppi di potere era proprio questa, no? Che lui non stava mai zitto, lui diceva sempre quello che pensava e accompagnava sempre le lotte dei settori più colpiti.
E oggi sono passati 50 anni, sono ancora in corso numerosi processi, ma lei parla di regressione democratica nel suo ultimo capitolo. Perché?
Siamo in un momento in cui i libri di storia li stanno cercando di riscriverli, quindi di raccontare una narrative diversa su quanto è successo nell'ultima dittatura militare. Quindi siamo in un momento molto critico, soprattutto perché alcuni anni fa la principale dirigente dell'opposizione politica a questo governo, Cristina Fernández de Kirchner, ha subito un attentato che non è andato a buon termine, non si sa bene grazie a cosa, perché c'è stato veramente un miracolo, non ha funzionato la pistola, quindi questa persona non è riuscita a sparargli in testa. Siamo in un momento in cui la violenza politica è un po' sul tappeto nuovamente. Questo presidente che abbiamo non si stanca di insultare, di screditare tutti coloro che non la pensano come lui.
Era Nicolas Rapetti, italo-argentino, sociologo ed esponente per i diritti umani del governo di Alberto Fernandez tra il 2019 e il 2023. È arrivato al numero 129 della classifica ATP, quella riservata ai tennisti professionisti. Conor Nyland, giocatore irlandese, racconta nel suo quasi farcela, Mondadori, la vita di un tennista che sogna da grande di calcare i campi più prestigiosi, Wimbledon, Indian Wells, Roland Garros. Per farlo bisogna conquistare punti nella classifica in tornei minori, in località sconosciute. Sono oltre 2.300 i tennisti attualmente presenti con almeno un punto nella classifica mondiale. La stragrande maggioranza di loro, per dirla con il titolo del libro, quasi ce la farà. Ma con quali costi umani ed economici e quali conseguenze per la vita dopo il tennis? Nyland vanta una presenza nel tabellone principale a Wimbledon e una agli Open statunitensi, ma soprattutto ha vinto con il suo libro il premio William Hill, il testo sportivo dell'anno nel mondo anglofono. Sebbene i risultati non siano stati quelli sperati, nel lavoro traspare ancora la sua grande passione per il tennis, nonostante tutto.
Yeah, I think so. I think my relationship with tennis was more complicated because
sì, penso di sì. Penso che il mio rapporto con il tennis fosse più complicato perché quando cresci sognando Wimbledon, da quando avevi 7 o 8 anni, e poi quando hai giocato per tutta la vita, sai, succedono un sacco di cose e questo cambia il tuo rapporto, immagino, e subisci tante sconfitte dure, tanti momenti difficili, ma lo sport ti regala anche dei bei momenti. Ma non è tutto rose e fiori come si sogna quando si è bambini. E quindi nel libro ho cercato di mostrare la realtà. racconto il sogno, ma anche i momenti davvero difficili. Quindi non parlerei di incubi, anche se a volte può diventare davvero, davvero dura. Quindi sì, ho voluto mostrare che lo sport a livello professionale può essere una vita davvero difficile se sei fuori dai migliori 100. Ma mi piace pensare che non ci sia comunque molta amarezza nei confronti di questo sport. Amo ancora questo sport. Sono ancora coinvolto in questo sport e lo sarò sempre.
A lot of bitterness towards the sport. I still love the sport. I'm still involved with the sport and, you know, I always will be.
Ho trovato il suo libro in mezzo a biografie di tennisti, calciatori, piloti di Formula 1 e altri sportivi, tutti famosissimi e di successo. È appena uscita, tra l'altro, una biografia monumentale di Federer. Non so cosa si possa ancora aggiungere alla sua vita, ma il suo libro, Nylund, ecco, ho preso quello forse perché c'era bisogno del suo modo di raccontare quel mondo.
Yeah, well, we needed the book because it hadn't been written, I guess. The life of a guy who's good, he's a professional, but he's not on TV.
C'era bisogno di questo libro perché non era ancora stato scritto. Immagino la vita di un ragazzo che è bravo, è un professionista, ma non va in TV. Non sta gareggiando per i turni finali dei tornei del Grande Slam. Forse sta giocando al primo turno o spera di qualificarsi per un torneo del Grande Slam. È più o meno il mio livello. Il mio miglior piazzamento è 129esimo al mondo. Nel tabellone principale di un torneo dello Slam entrano 128 giocatori. Quindi volevo mostrare come fosse il mondo appena al di fuori dei più bravi. Con quel posto in classifica a volte potevo ancora avere accesso al tabellone dei migliori giocatori, quindi volevo raccontare cosa ci fa un ragazzo così in uno spogliatoio, come si comporta, ma anche mostrare com'è nei tornei Futures e a livello Challenger.
And yeah, they're obviously not televised, the level below the Grand Slams and the main ATP, so people...
che ovviamente non vengono trasmessi in TV. Sono i livelli al di sotto dei tornei dello Slam e dell'ATP, la gente se ne dimentica. Possiamo dire lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quindi la gente dimentica che c'è tutto un altro mondo di tennisti professionisti. Parliamo di circa 2000 tennisti che non giocano a Wimbledon, ma che stanno cercando di arrivarci. Penso che la gente creda che forse la classifica si fermi a 200 o qualcosa del genere, mentre in realtà arriva fino a 2000. E anche lì ci sono giocatori che cercano di raggiungere almeno la posizione 2000. Ci sono davvero tantissimi tennisti e non credo che la gente si renda conto di quanto sia grande questo mondo.
So there's just so many tennis players and I don't think people maybe quite realize how much goes on.
Ci racconta quel periodo storico, la vita sua e dei tennisti come lei all'epoca? Parliamo degli anni tra il 2005 e il 2015.
Yeah, it's a complicated life, and it's like running your own business almost, because I'm booking my own flights.
È una vita complicata ed è quasi come gestire da soli la propria attività, perché ti prenoti i voli da solo, devi cambiare voli, cambiare hotel, cambiare i miei piani e spostarmi da un paese all'altro di settimana in settimana. Quindi c'è da gestire un sacco di logistica. Non si tratta solo di giocare bene in campo o semplicemente di allenarsi duramente. E sono solo le due cose di cui ovviamente forse devi preoccuparti quando fai uno sport di squadra. A tutto il resto ci pensano gli altri. Ma per noi tennisti è anche importante stabilire un programma. A volte la nostra classifica è a un livello tale che non siamo sicuri se riusciremo a partecipare a un determinato torneo la settimana successiva o se invece non supereremo le selezioni per entrarci. Quindi magari pensiamo di stare in Svizzera una settimana e finiamo invece per giocare in Marocco, perché siamo stati ammessi al torneo in Marocco. E così all'improvviso ti ritrovi a dover gestire una diversa situazione. E se perdi ad esempio un martedì, non rimarrai in quel paese per il resto della settimana. Semplicemente prenoterai un volo e te ne andrai da lì.
I had, as I say, two passports, so that if I was traveling somewhere, I can leave my one passport into the Chinese embassy for a week to get.
Il fatto di avere due nazionalità, irlandese e britannica, mi dava accesso a due passaporti e così se partivo, se dovevo andare da qualche parte, potevo lasciare uno dei miei passaporti, ad esempio all'ambasciata cinese per una settimana, il tempo necessario per ottenere il visto per la Cina, e potevo comunque viaggiare per un paio di settimane mentre lo aspettavo, usando l'altro passaporto. Quindi dovevi essere piuttosto intraprendente, ma in realtà penso che in un certo senso tutto ciò mi abbia preparato abbastanza bene alla vita dopo il tennis. Penso che a volte, se pratichi uno sport di squadra e trovi tutto pronto da quando hai 16 anni fino ai 34 e poi lasci quello sport, ti ritrovi da solo e non sai cosa fare. Mentre in realtà penso che noi tennisti, dato che dobbiamo affrontare questa situazione ogni giorno quando giochiamo, fa sì che il nostro passaggio dal tennis avvenga con successo e piuttosto bene, perché abbiamo gestito molte cose mentre eravamo nel circuito.
Because we have to deal with that when we're playing, I think we transition out of tennis quite successfully and quite well because we've been managing a lot while we've been on the tour.
È ancora così. Incontro Claudio Mezzadri, tennista svizzero che ha calcato a lungo tutti i campi più prestigiosi. Per etichettarlo, come si fa nel tennis, è giunto al numero 26 della classifica mondiale. Ha rappresentato la Svizzera nella Coppa Davis, il torneo per nazioni, ed è stato anche capitano della squadra. Insomma, uno che conosce tutti i più famosi tennisti, soprattutto perché li ha affrontati e si trova ancora oggi nel mondo del tennis. Sono cambiate le cose rispetto a quanto ho letto nel libro?
Purtroppo devo dire che rispetto a quei tempi le cose oggi non sono cambiate. È cambiata un po' la formula dei tornei, ci sono più giocatori che hanno punti ATP, però quello che è scritto nel libro sostanzialmente continua anche oggi.
Ma come fa un tennista di buon livello a concentrarsi esclusivamente su allenamenti e incontri? È chiaro che si passa molto più tempo a organizzare la propria vita all'esterno dei campi piuttosto che lavorare per migliorare.
Bisogna dire però che le colpe, se ci sono colpe, non sono tutte da una parte. Il problema è molto complesso, bisogna considerare tante cose, il libro le spiega. Fondamentalmente il tennis, essendo uno sport individuale, forzatamente ci si deve arrangiare, quindi deve essere la famiglia prima di tutto a dare una mano, ma al di là della famiglia che deve poter avere la possibilità di dare una mano sia economicamente sia come tempo da dedicare al ragazzo che vuole tentare la carriera, in questo caso del tennista, bisogna per forza di cose, considerando il fattore economico, trovare le persone giuste. Quindi anche lì si entra in un mondo fatto di persone che spesso o per necessità o per malizia se ne approfittano, e quindi la cosa più banale è il giudizio del ragazzo meritevole o che ha le qualità, il famoso talento. Chi è in grado di stabilire se un ragazzo ha talento oppure no e quanto ne ha di talento per indurlo a tentare, indurre il ragazzo e la famiglia a tentare la carriera del tennista e quindi ad investire tempo e denaro in maniera molto importante. Cambia completamente la famiglia, questa cosa. È il primo errore inconsapevole della famiglia. Si va a fidare della persona sbagliata che ti dice delle cose che non sono reali o per inesperienza o per malizia, e quindi lì comincia tutta una serie di conseguenze che poi ti porta soltanto a far aumentare tutti i problemi che sono ben elencati e raccontati nel libro.
E le conseguenze? Conor Nyland ha una laurea in letteratura inglese conseguita in un'università americana, ma se non si ha avuto il tempo per terminare un corso di studi, si rischia di presentarsi impreparati alla vita dopo il tennis. È così, Conor Nyland?
I think you're right. I mean, I was at an event a few months ago with a lot of ex pros. A lot of them were similar standards.
Sì, penso che lei abbia ragione. Voglio dire, ero a un evento qualche mese fa con molti ex professionisti. Molti di loro erano di livello simile al mio. Alcuni di loro erano stati forse addirittura tra i primi 50 o con un ranking molto alto nel doppio. Su 30 ex giocatori, direi che 25 di loro facevano gli allenatori di tennis, una cosa che ho trovato interessante. Molti di quei ragazzi forse non sono andati all'università e sono entrati nel circuito a 16 o 18 anni, e forse per molti di loro è stata una scelta. Volevano fare gli allenatori, era ciò che volevano fare, ma credo che altri non avessero così tante opzioni perché erano usciti dal circuito a 35-36 anni e tutto ciò che avevano conosciuto nella loro vita da adulti era essere tennisti. Quindi lei ha ragione. Ho avuto il vantaggio di aver frequentato l'università e di essere riuscito a dedicarmi ad altro. Questo mi ha sicuramente aiutato.
Prima di tutto ci vogliono delle persone delle quali ci si può fidare, sia dal punto di vista tennistico, perché il più importante è il coach, l'allenatore sul campo da tennis, poi c'è la preparazione fisica, poi c'è il fattore medico, le analisi mediche, essere seguiti bene, il fattore mentale, quindi il ragazzo deve fondamentalmente rimanere tranquillo, in equilibrio con tutto quello che è, potrei scendere in dettagli, ma staremo qui 3 ore. Quindi è da lì che si parte. La soluzione a tutto questo, secondo me, non esiste, perché il fatto che il tennis sia uno sport individuale obbliga la famiglia a seguire il ragazzo individualmente. Sarebbe bello che magari da parte dell'ATP o dell'ITF, per citare le due associazioni che gestiscono il tennis mondiale, facessero qualcosa di concreto, veramente concreto, o perlomeno di più attivo, sia per quanto riguarda la gestione dei tornei minori, sia per quanto riguarda l'assistenza e l'aiuto che i ragazzi che vogliono tentare il professionismo hanno bisogno. Quindi secondo me ci vorrebbe innanzitutto un reale interesse, perché mettere un po' di soldi qua e là che poi non cambiano tanto la situazione alla fine non serve a molto, però io sono convinto che qualcosa si potrebbe sicuramente fare, eh.
I guess I liked the idea of the word quit, and actually the word quit is in the first line of the book as well.
Credo che mi piacesse l'idea della parola smettere. E in effetti la parola smettere è anche nella prima riga del libro. I genitori, dietro ogni tennista di successo, sembrano rifiutarsi di permettere al proprio figlio di smettere. Ritirarsi significa una conferenza stampa, l'annunciare a tutti con un anno di anticipo che stai per ritirarti, e questa è una cosa da grandi campioni. Lo fanno Roger Federer, Rafa Nadal e nomi così. Quando giocatori come me smettono e non si ritirano, significa che comunque nessuno ci stava davvero guardando. Nessuno si è mai nemmeno accorto che giocassimo nel circuito. Non c'è il clamore, le belle emozioni che si provano per i giocatori di altissimo livello, che sono famosi e che si ritirano ufficialmente. Credo che tutto ciò sia legato anche all'aspetto finanziario, dato che siamo tra il 100° e il 300° posto nella classifica mondiale. Molti di quei giocatori perdevano soldi, tutti più o meno perdono soldi nel circuito, quindi quando ti ritiri dall'attività agonistica dai l'impressione di aver avuto una carriera di successo e di aver guadagnato soldi, mentre invece se semplicemente smetti dai l'impressione di esserti fermato prima di avercela fatta. Anche se arrivi al 100° o al 150° posto nel mondo, sembra quasi che tu non ce l'abbia fatta, anche se in realtà è un livello molto difficile da raggiungere.
And even if you were 100 or 150 in the world, it kind of feels like you never made it, even though it's a very difficult level to get to. So I guess that's kind of what I meant.
Era Conor Nyland, autore di Quasi farcela per Mondadori. Potete partecipare anche voi alla trasmissione inviando uno dei vostri altri luoghi con una cartolina sonora della lunghezza di un paio di minuti o con un testo scritto a rete1@rsi.ch, rete1 tutto in lettere. La proposta selezionata e trasmessa riceverà un gadget di Rete1. Altri luoghi si ferma qui, grazie per l'attenzione da Alessandro Bertellotti e buon proseguimento di ascolto.
altri luoghi.